Io ho conosciuto Fabrizio De André nel 1975 in occasione della sua prima tournée e da allora in maniera seppure saltuaria ci siamo frequentati, complice e comune amore per la filosofia, l'anarchia e l'agricoltura. Dopo aver scritto la biografia di Pat Metheny, alla fine degli anni Ottanta, ascoltando Fabrizio in un'intervista televisiva nella quale parlava del potere, è nata quasi un'esigenza di un confronto con lui. Devo dire che ho dovuto penare un pochino per convincerlo, perché era abbastanza scontroso, non è che avesse molto piacere, diciamo, di un ulteriore libro, perché già all'epoca erano uscite alcune cose. Però si fece convincere quando vide che per me, come effettivamente è stato, il libro, gli disse proprio appunto queste parole, dico: Fabrizio, guarda, dico, io il libro lo scrivo per me, è una mia esigenza. A questo punto lui mi diede un convinto ok e incominciò a collaborare anche nella organizzazione del libro, nel senso che mi ha indicato tutta una serie di nominativi da contattare, ha verificato lo schema biografico, la struttura del libro, e ne ha corretto diverse parti. L'esigenza di scrivere il libro è nata essenzialmente proprio da, come dire, una sorta di dovere che mi sono sentito io, autore di biografie, di fare un qualche cosa di utile. Confrontarmi con Fabrizio in quel momento storico nel nostro paese mi è sembrata quasi una cosa doverosa. Fabrizio aveva questa capacità, questo formidabile intuito premonitorio, proprio nel vedere cose che sarebbero magari successe poi nel tempo. Era proprio il tipico intellettuale, un intellettuale, diciamo, come dico io a volte, con gli attributi. Aveva questa capacità dovuta a questa sua sensibilità, questo senso civile, questo animo anarchico e libertario che lo pervadeva, che gli consentiva in una qualche maniera di rappresentare attraverso le sue canzoni, attraverso le poche dichiarazioni che faceva la stampa o le interviste televisive, tutto un mondo e tutto un modo di vedere la società che purtroppo è rappresentato da pochissimi, se non da intellettuali del calibro di Pasolini, al quale io molto spesso, ma tanti altri, l'hanno accostato proprio per questo senso civile della propria opera. Fabrizio ha sempre avuto una grandissima attenzione per le minoranze, ecco l'attenzione per gli ultimi, ecco l'attenzione per i movimenti politici minori ma importanti come l'anarchia. Difatti, come spesso lui diceva, ho avuto poche idee ma fisse. Intorno ai 15-16 anni ha sposato l'ideale anarchico che è stato, diciamo, sempre il suo riferimento politico anche negli anni a venire. Però, ripeto, questa sua attenzione all'anarchia, secondo me, è un'attenzione verso proprio il senso di libertà dell'individuo, la possibilità di affrancarsi da qualsiasi tipo di legame, sia essa la famiglia, la società, cosa che non è facile, ma che probabilmente ci si può arrivare come eravamo arrivati, diciamo, noi con delle conclusioni quando si parlava del più e del meno delle nostre cose, attraverso la cultura, perché ritenevamo che la cultura è probabilmente l'unico strumento attraverso il quale l'uomo arriva a sentire in qualche modo il senso di libertà, la conoscenza. È certo che lui, in quanto di origine borghese, ha avuto la possibilità di approfondire questi temi attraverso il confronto con il padre, con il fratello, che erano delle persone colte ed estremamente geniali. Però, come una volta mi trovai a parlare con Duilio Del Prete, grande attore scomparso da qualche anno, è un conto utilizzare la cultura, il benessere andando 6 mesi alle Seychelles, è un conto mettere al servizio di un impegno civile, di un'attività intellettuale e artistica di livello come quella che è stata la produzione artistica di Fabrizio De André attraverso i propri dischi. Scrivere la biografia di Fabrizio, oltre che un piacere, è stato un impegno importante perché sapevo di confrontarmi con un personaggio di straordinaria cultura. Ma devo dire che lui ha fatto di tutto per mettermi a mio agio, aiutandomi proprio anche nei contatti, ad intervistare persone che sicuramente se non avessi avuto, come dire, un'entratura da parte di Fabrizio, mai avrebbero accettato di parlare con me. Quello che ho cercato di fare nel lavoro è soprattutto indagare i primi anni di vita, la giovinezza, gli anni delle prime canzoni, perché ritengo che lo studio della vita di un artista, proprio collocandolo in quel periodo, permette poi di capire le scelte intellettuali, artistiche e i percorsi umani che poi si sono di fatto verificati con Fabrizio. Ovviamente ho mantenuto un tratto molto riservato su quella che era la sua vita personale, seppure ci sono degli spunti, delle dichiarazioni dei familiari, della madre, della prima moglie, del figlio e di tanti amici che hanno contribuito a ritrarre Fabrizio nella maniera più possibile veritiera, e ritengo che in qualche maniera il libro sia riuscito a dare un po' a tutti quella che era l'impressione più corretta del Fabrizio uomo ed artista, anche se poi ritengo che l'aspetto privato debba sì essere trattato, ma sempre con estremo garbo, perché poi dell'artista rimane l'opera e quello che ci ha lasciato e che rimarrà poi nel tempo di fatto. Nella vita di Fabrizio De André ci sono diversi personaggi cardine, a partire ovviamente dalla famiglia, dal padre, il professor De André, uomo estremamente colto, uno dei primi manager dell'industria italiana, ma soprattutto personaggi legati all'infanzia come Emilio Fazio, il mezzato dal quale lui ha imparato ad amare la natura, lo zio conosciuto al ritorno del campo di concentramento, prototipo delle figure dolenti che popoleranno alcune delle sue canzoni, il poeta Remo Borzini che lo iniziò alla poesia intorno ai 14 anni e il compagno di vita Rino Zilia e il poeta anarchico Riccardo Mannerini. In particolare di questi due lui era solito dire che da Rino Zilia aveva imparato la vita e da Riccardo Mannerini aveva imparato a pensare. Un altro dei personaggi importantissimi nella storia di Fabrizio De André è proprio Paolo Villaggio, il famoso attore, che compare nel libro con alcuni stralci di una lunghissima e vi assicuro divertente intervista che mi ha concesso proprio in esclusiva per il lavoro pubblicato dalla Feltrinelli. I due si conobbero quando Fabrizio aveva circa 10 anni, per poi iniziare a frequentarsi qualche anno dopo. La loro amicizia è stata un'amicizia per certi versi goliardica, era un continuo rincorrersi anche da un punto di vista creativo. Si può dire che sono cresciuti insieme e hanno raggiunto la maturità artistica proprio attraverso questo rapporto che è stato di costante stimolo, e sono rimasti legatissimi da un'amicizia direi quasi ferrea fino agli anni della scomparsa di Fabrizio. Sicuramente Paolo Villaggio è un altro dei personaggi che hanno segnato in maniera positiva e importante anche la crescita artistica di Fabrizio De André. Infatti con Paolo Fabrizio ha composto due canzoni come Carlo Martello e i Fannulloni. Oltre ad avere una lunga frequentazione artistica attraverso incontri con personaggi importanti come Dario Fo, Nanni Ricordi, il leggendario discografico ai quali i due più volte si rivolsero, e durante una situazione particolare raccontata nel libro, Villaggio appunto ci racconta la tragica fine di un viaggio destinato ad arrivare all'appuntamento con Nanni Ricordi, miseramente terminato in un fossato. Il libro, devo dire, contiene anche delle parti esilaranti, perché Fabrizio, al di là di quella che è la sua immagine più pubblica del pensatore, dell'uomo a volte malinconico, era una persona estremamente divertente, al quale piaceva lo scherzo, la goliardia, e quindi diciamo penso di essere anche riuscito a dare in qualche maniera un'immagine più completa di quello che era Fabrizio De André uomo, non solo limitata alla sua veste pubblica e la veste artistica. La perdita più grande, oltre all'aspetto artistico, perché Fabrizio sicuramente rappresenta, come ha detto Roberto Vecchioni di recente, la più alta espressione della musica contemporanea italiana, ma al di là della valenza artistica abbiamo perso una voce dei diversi, di chi è ostinato e contrario, ma soprattutto abbiamo perso un intellettuale di altissimo livello, quindi la perdita più grande secondo me è la valenza proprio politica della figura di De André collocata in una società come quella attuale, e sicuramente voci così limpide ed alte che mancano in questo momento nel nostro paese.